Abbiamo stabilito un collegamento con Trieste, con Gianandrea. Ciao, ci senti?
Ciao, sento benissimo.
Perfetto, benvenuto su Blackout. Noi ti abbiamo chiamato, Gianandrea, sei uno dei fondatori, insomma, di Linea d'Ombra, un'associazione che poi ci racconterai, soprattutto ti abbiamo anche chiamato per farci un po' raccontare quello che è successo martedì, ovvero dell'operazione, della perquisizione che è stata effettuata a casa tua e di Lorena. Insomma, se ci puoi intanto, a partire da questo, raccontare i motivi della perquisizione, e poi avremo sicuramente modo di invece spiegare meglio quello che sono le vostre attività negli ultimi anni. A te la palla, Gianandrea.
Come vuoi che cominci, raccontandoti di Linea d'Ombra oppure dell'evento?
Magari partiamo dalla perquisizione e dall'atto che vi contestano, che se non sbaglio è appunto l'aver aiutato una famiglia un paio d'anni fa ad arrivare in Italia.
Il lunedì scorso alle 5 del mattino sentiamo suonare ripetutamente, comunque con un certo stupore da talora, sentiamo polizia, aprite, dobbiamo effettuare una perquisizione. Arrivano, mi pare, 5 o 6 poliziotti della Digos, che mi mostrano un documento di 3 pagine in cui si dice, scusate, ho un po' di nulla, dobbiamo effettuare una perquisizione nei suoi confronti per una denuncia per avere in concorso con altri, e c'erano altri nomi nel documento, commesso il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. La cosa a cui si riferiscono, riferivano, era un comportamento, diciamo, del luglio del 2019, quindi parecchio tempo fa, ma si sa, la giustizia italiana è lenta. E si tratta di una famiglia iraniana che noi, composta da madre, padre e 2 bambini allora, e che noi abbiamo aiutato, che abbiamo ospitato, che abbiamo aiutato a prendere il treno per Milano. E l'accusa, formulata in una maniera ambigua mediante accostamento mio ad altre persone, è di avere collaborato con una rete di passeur, appunto nell'aiuto di questa famiglia, che poi è andata in Germania, dove tuttora si trova, abbiamo ancora un po' di contatto, tra l'altro. Ecco, quindi favoreggiamento all'immigrazione clandestina.
Di questo che ci stai dicendo adesso, vorrei sottolineare una cosa che trovo particolarmente interessante, perché lo si ritrova spesso e volentieri in questo tipo di indagine, ovvero l'attenzione non tanto al comportamento della singola persona, in questo caso tu, ma cercare di inserire nel modo più creativo possibile in un quadro di rete, di organizzazione, per poi arrivare a delle, perché poi è il mezzo, no, per arrivare anche a delle condanne più significative, che possa essere vari tipi di organizzazione, comunque sono tendenzialmente l'aggravante poi in sede processuale. Però ecco, un elemento che si ritrova spesso e volentieri sia in processi di questo tipo legato all'immigrazione, sia in generale laddove ci sono delle azioni politiche che vengono contestate. Cosa ne pensi?
Sì, no, certamente. Tra l'altro, questo meccanismo costringe la persona indagata a dimostrare la propria, virgolette, innocenza, cioè non è l'accusatore che dimostra la colpevolezza dell'indagato, come sarebbe corretto all'interno di un sistema legislativo che rispetta il diritto del singolo alla difesa, ma è invece il singolo che deve dimostrare di non essere, tra virgolette, colpevole. In questo caso poi mi viene contestato un fatto particolare, cioè l'avere fatto arrivare dalla Germania da un parente delle persone assistite, delle persone insomma con cui avevo un rapporto, una somma di denaro che viene in questo modo presentata come un compenso nei miei confronti. Io ho fatto arrivare questa somma di denaro perché, come no, l'ho fatto diverse volte con diverse persone, perché i migranti non hanno un documento di identità valido in Italia e quindi non possono ricevere il denaro che è assolutamente necessario per proseguire il viaggio. No? Ecco, c'è anche questo elemento in più, particolarmente odioso per quel che mi riguarda, per completare appunto l'accusa. Dopodiché io sono stato portato in questura, mi hanno sequestrato il computer e il cellulare, tra l'altro io scrivo, pubblico anche, quindi ho tutta una serie di lavori in corso nel mio computer che adesso non ho più, quindi sono bloccato nelle mie attività di persona che studia, che fa ricerca e niente. Ma comunque è un rischio che questo tipo di cosa che si corre facendo quello che io con mia moglie adesso da circa un anno e mezzo con l'associazione Linea d'Ombra facciamo.
Esatto, quindi se adesso ci puoi un pochino raccontare quello che poi è successo dopo i fatti che vengono contestati, perché infatti qui si parla di eventi del 2019, dove se non sbaglio Linea d'Ombra non esisteva ancora, sì. Ma direi che era già magari in cantiere l'idea, e insomma se ci puoi raccontare quindi negli ultimi anni cosa avete fatto e cosa ha portato poi a Linea d'Ombra e cosa state facendo con Linea d'Ombra nel vostro territorio?
Sì, premetto rapidamente che Lorena ed io dal 2015 che ci occupiamo di questo tipo particolare di migrazioni, cioè della cosiddetta rotta balcanica. Ancora stavamo allora a Pordenone, poi nel 2018 ci siamo trasferiti a Trieste, abbiamo cominciato ad andare in Bosnia, dove siamo andati 19 volte, l'ultima volta circa 15 giorni fa, dopo una pausa di intervallo dovuta alla pandemia. E poi dopo aver lavorato da soli con gruppi che incontravamo di volta in volta per questo periodo, nel settembre del 2019, quando abbiamo cominciato a lavorare regolarmente a Trieste, nella piazza della stazione ad accogliere i migranti, si è formato spontaneamente intorno a noi un gruppo di persone e a un certo punto siamo stati costretti, dal momento che ricevevamo donazioni anche relativamente cospicue, a fondare una ODV, cioè un'organizzazione di volontariato giuridicamente riconosciuta, perché appunto c'è in mezzo il maneggio del denaro e non potevamo farlo come privati cittadini. E quindi da settembre 19 si è formata questa associazione, Linea d'Ombra ODV, che lavora regolarmente tutti i giorni nella piazza della stazione ad accogliere appunto i migranti che arrivano in condizioni fisiche e talora anche psichiche, come si può immaginare, molto pesanti dopo un cammino rischiosissimo dai 15 ai 20 giorni mediamente, spesso a piedi in un territorio carsico estremamente aspro, e inseguiti da tre polizie, compresa quella italiana, che poi recentemente, fino alla sentenza del giudice romano, effettuava respingimenti, quindi metteva in moto un meccanismo di respingimento che arrivava in Slovenia, dalla Slovenia in Croazia, dalla Croazia di nuovo in Bosnia, quindi una macchina micidiale. Abbiamo incontrato persone che hanno fatto fino a 20 e più volte questo cammino e poi respinti al punto di partenza, talvolta con ferite anche gravi, perché come ormai è noto la polizia croata usa metodi non solo violenti, ma si potrebbe definire feroci, cioè con una violenza gratuita che arriva alla tortura, come noi abbiamo potuto constatare letteralmente con mano in Bosnia e nella piazza di Trieste. Nel corso di un anno e mezzo praticamente noi abbiamo interferito, aiutato, accolto, socializzato con oltre 2500 persone sicuramente, non abbiamo un conto preciso. Ultimamente la rotta balcanica si è quasi arrestata, diciamo da un mese e mezzo. Pensate che nel novembre dell'anno scorso in un mese abbiamo avuto 320 persone, nel dicembre 30 e in quest'anno 2021 10 persone. Una rotta di questo tipo subisce sempre delle modifiche, un paragone facile con un fiume che incontra degli ostacoli e allora cerca subito l'acqua, è inarrestabile, cerca altri sfoghi. E anche questa rotta, che la cui matrice è in Turchia con oltre 4 milioni di persone, più un sacco di miliardi dell'Unione Europea, e non si ferma, non si fermerà, è un fenomeno storico, strutturale, della devastazione di quel vastissimo territorio che chiamiamo Medio Oriente, noi occidentali, e quindi riprenderà in qualche modo.
E riprenderà anche, immagino, o almeno non si fermerà il vostro lavoro, perché già da come parli, da quel che ci dici, si intuisce benissimo che non vi siete fatti, ecco, così intimidire da questa azione, anzi ti sento anche molto determinato. Questo fa sicuramente molto piacere. Io prima di salutarci, dopo questo quadro che ci hai fatto, ti chiederei se hai un'ultima battuta, delle considerazioni conclusive.
Sì, sicuramente noi non ci fermiamo, anzi quello che è accaduto, anche sempre visto nella sua specificità, è comunque prevedibile, perché quel tipo di impegno che noi facciamo, che voglio sottolineare, è un impegno politico, non è un impegno umanitario nel senso assistenziale del termine, è un impegno politico, cioè un rifiuto di questa macchina di sofferenza e di morte, perché che sono i confini, perché anche nei Balcani, seppure non nella misura mostruosa del Mediterraneo, sono morte migliaia di persone, e molte di queste non si ha nessuna notizia, nessuna nozione e nemmeno conteggio, quindi è comunque una strage di esseri umani, di compresi bambini. Noi abbiamo trovato molti minori nell'arrivo qui a Trieste, quindi noi continueremo assolutamente, succeda quel che succeda, consideriamo questo nostro impegno un lavoro politico fondamentale, una resistenza contro un tipo di società tutta racchiusa nella paura dello straniero, nella paura del diverso, con l'epidemia, poi insomma c'è ancora, la situazione è ancora peggiorata, e siamo così dominati persino dalla paura del passante, di chi passa per la strada, quindi la nostra azione ha un significato simbolico per noi e pratico molto importante, e continueremo fino in fondo, succeda quel che succeda.
Ti ringrazio molto, tra l'altro, di aver sottolineato questo aspetto politico rispetto a una dinamica più di intervento assistenziale, anche perché appunto non è un caso che poi questo tipo di limitazioni di interventi vengano fatti a danno di persone come voi e non altre, perché appunto sembra che il limite, quando si tratta di dell'aiutare il prossimo, se vogliamo, quantomeno di intervento sociale, è proprio quello. Cioè, finché si parla di assistenzialismo, finché si parla di così senza prese di posizione, va tutto bene. Quando si incominciano a fare delle considerazioni politiche, quando si cominciano a fare delle critiche esplicite, come nel vostro caso, allora quello è il segnale che fa scattare, ecco, la reazione della controparte. Gianandrea,
l'ultima battuta, prego, è prego. Se dovessi venire condannato, lo considererei un onore.
Gianandrea, ti ringraziamo tantissimo, direi che questa è la migliore battuta conclusiva. Da Torino ti ringraziamo molto, facciamo l'in bocca al lupo a te, a Lorena e a chiaramente tutte le persone che vi stanno attorno. Un abbraccio, ti salutiamo molto, ciao.
Ciao, grazie, arrivederci, buon lavoro.